Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Facciamo DOS Chiacchiere, il podcast sul mondo MS-DOS. Io sono Illy e nella puntata di oggi parleremo di CD-ROM sotto MS-DOS. Parleremo di un po' di storia, come è nato, i giochi che sono usciti e gli altri usi di questo bellissimo supporto, che purtroppo è andato ormai in disuso da un po' di tempo a questa parte. Ma per farlo non sarò solo, con me infatti c'è il grandissimo Magnum CDI, grande esperto di giochi su CD e giochi full motion video, un particolare sottotipo di giochi che ha avuto un buon successo sotto DOS, ma ne parleremo più avanti. Per cui vi lascio questa oretta abbondante di chiacchierata fra me e Magnum CDI e buon ascolto. Ciao a tutti, io sono Willy, questa sera sono qui con Magnum CDI. Ciao Magnum.
Buonasera a tutti, è un piacere essere qua, ospite del grandissimo Illy. Io sono un tuo grande fan e lo sai, quindi...
Esatto, finalmente dopo tanti mesi siamo riusciti a registrare insieme, perché è da un po' che io e Magnum abbiamo in mente delle cose. E la puntata di oggi è su un argomento che, insomma... abbastanza importante nella storia dell'informatica e nei videogiochi, cioè il CD-ROM.
Esatto, sì.
CD-ROM che è diventato... Noi, tra l'altro, abbiamo visto la nascita e la morte poi di questo supporto, quindi...
Morte? Quando? Perché? Come? Che mi sono perso?
Morte perché l'ultima volta che ho guardato per i cabinet dei computer non hanno più lo slot per inserire il CD.
Il DVD. No. Esatto, bisogna comprarli esternamente e attaccarli via USB se uno vuole.
Esatto, quindi c'è anche questo piccolo intoppo, però insomma dai, quindi sarà una chiacchierata fra due amanti di questo supporto. E cerchiamo un po' di ripercorrere la storia, però in tema MS-DOS, perché insomma, ovviamente io sono adoratore di questo sistema operativo e anche Magnum mi sembra che comunque non lo disdegni. Ecco.
No, assolutamente, anzi appunto le mie radici di videogiocatore arrivano proprio dall'epoca DOS, con vabbè un appendice Commodore, diciamo commodoriano, il Commodore 64, ma il DOS ha sempre fatto parte della mia esistenza fin da piccolo, quindi insomma sarebbe ingiusto non dirlo. Inoltre è anche il, secondo me, l'ambiente per cui si è sviluppata la scena videoludica più interessante in assoluto durante gli anni 90, ma questa chiaramente è una cosa prettamente personale, ecco.
Beh, insomma, sì, tra l'altro ne parleremo, qua ho la mia scaletta fatta con World Star, vedo che secondo me ne parleremo più o meno verso la fine della puntata. Comunque, insomma, diamo una breve infarinatura per chi giusto non sapesse cos'è il CD. Questo dispositivo nato, mi sembra, a fine anni 80, giusto?
Allora, il CD di per sé è stato... Aspetta un secondo, ho fatto un...
Sì, sì, proprio diciamo il CD come supporto originale, quindi
no,
diciamo
allora,
per la musica.
Allora, per la musica il CD, diciamo, arriva, diciamo, il primissimo, se non mi ricordo male, fatto da una joint venture tra Philips e Sony, sì. È stato prodotto nel 1982, okay. Ed era, esatto, se non mi ricordo male, doveva essere qualcosa legato a Strauss, quindi musica classica.
Sì, esatto, no, forse mi Beethoven, mi sembra. Perché appunto dura 74 minuti un CD, perché ci doveva stare un'opera specifica di musica classica.
Ah, sì, no, sì, esatto, no, quello era, esatto, quello era il limite che si erano dati per le specifiche, esatto. Loro. Però sì, ti posso confermare allora che il primissimo disco è il, diciamo, dei valzer di Chopin, con Claudio Arral al piano, quindi questo è il primissimo disco stampato. Perfetto. Nell'estate del 1982, a cui poi diciamo il primo vero disco pop di grande successo che sarà commercializzato sarà un disco degli ABBA stampato a fine 82. E per cui diciamo in realtà poi la storia del CD arriva da lontanissimo, si parla per quanto riguarda la teorizzazione del compact disc della fine degli anni 50, i primi pensieri in merito, uh-huh. E con certo, se non mi ricordo male, dovrebbe essere un certo David Gregg, uno dei creatori originali. E poi appunto, e poi invece per il discorso della lettura tramite laser, invece questo si deve all'idea di James Russell nella metà degli anni 60, quindi questo è un po', diciamo, la nascita. Ovviamente però il CD, per come esce, è pensato per un formato audio nell'82, ma già da lì poi si sviluppano varie branche che arriveranno poi con vari, diciamo, con vari libri di specifiche, no? I famosi book,
Red Book, Yellow Book, che ognuno ogni libro viene, come si dice, diciamo, contiene le specifiche per i vari formati, perché i VCD non c'è un formato unico, anzi, e ovviamente hanno dovuto codificarle per evitare che chiunque volesse produrre un CD potesse farlo in maniera compatibile. Ecco, questa è una cosa interessante, che tecnologia non è proprietaria, quindi specifiche, noi facciamo questo supporto, se volete farlo anche voi dovete seguire queste specifiche in modo che tutti siano compatibili, quindi molto interessante, perché io non ce lo vedo adesso uno che si invece
diciamo, la lotta tra vari formati ha sempre interessato l'industria, e no, la stessa Philips e Sony si sono litigati, appunto, le famose, appunto, patenti di Russell, quindi insomma sono storie lunghe, però appunto la cosa importante è proprio questa, è che comunque a partire dall'82, con l'uscita del compact disc audio, quindi con audio digitale eccetera, si parte un po' con tutta la questione, ecco. Però come si arriva al PC? Ecco.
Infatti, perché giustamente, insomma, penso che a un certo punto qualcuno avrà detto: boh, noi abbiamo questo bellissimo supporto che contiene oltre a 74 minuti di musica l'equivalente di 650 megabyte
di dati. Esatto.
Non sono pochi, stiamo parlando di un'epoca dove i floppy disk da 5 pollici, 5 e un quarto, tenevano 1,2 mega, quelli da 3,5, 1,44 mega. Poi qui il buon Magnum non sapeva il discorso di raddoppiare la capacità di floppy disk, quelli a bassa densità, però.
No, è vero, questo ammetto che non lo sapevo, forse pecco un po' di gioventù, mi sa.
Questo comunque, per chi non lo sapesse, i floppy disk da 720 kilobyte, quelli a doppia densità, avevano un foro solo, cioè avevano un foro che serviva per bloccare la scrittura, ma se tu facevi un altro foro dalla parte opposta, il lettore, il drive, lo rilevavo come un floppy disk ad alta densità e si poteva formattare a 1,44. E devo dire che dopo 30 anni alcuni dei dischetti, quel buco aggiuntivo, tengono ancora botta, insomma, cioè si reggono ancora.
È incredibile questa cosa, guarda, mi ha veramente sconvolto, non me l'aspettavo. Ma
infatti, quindi io non lo so se era... Non so come mai c'era sta roba, dovrò informarvi poi magari. Però quando questa roba sembra adesso, nei tempi odierni, potrebbe essere una pubblicità tipo: ah, i produttori di floppy disk non vogliono che tu lo sappia, clicca qui, no? Sai, quelle pubblicità, no? Ecco, quindi... Vabbè, insomma, quindi floppy disk conteneva 1,44 mega di dati, e 650 mega erano tantissimi
proprio, sì,
soprattutto in un disco molto piccolo, perché c'è anche da dire. Vabbè.
Ora sai, io anche perché comunque il diciamo, anche l'idea di fare un CD-ROM, no, e insomma un CD comunque da computer e quant'altro, in un certo qual senso nasce anche da altri esempi precedenti, tipo il Laserdisc, no?
Sì, bene. Giusto.
E persino i Laserdisc sono stati usati per contenere dati, questo magari non tutti lo sanno, ma ne furono fatte delle versioni professionali, per esempio per tenere i cataloghi, che ne so, di foto dei musei, no? O cose di questo tipo, oppure insomma anche proprio per diciamo, da usare come referente per enciclopedie specifiche, per esempio per Mac, insomma, anche i Laserdisc hanno avuto diversi utilizzi in questo caso, oppure come per esempio un diciamo, si potrebbe dire un un preistorico Google Street View, sì, fatto anche quello in Laserdisc in Inghilterra nella metà degli anni 80, un esperimento, insomma, diciamo sono stati usati anche per quello, però appunto il CD era chiaramente molto più pratico, molto più sì, utilizzabile,
trasportabile. Ascolta, esatto, giusto per capire, un Laserdisc quanto spazio aveva a disposizione?
Guarda, è un po' particolare perché effettivamente il Laserdisc, diciamo, di base non si misura in megabyte, no?
Sì.
Di base, ma si misura in spazio interno, e, nel senso, in minutaggio, ecco.
Okay.
Di solito quelli a velocità variabile tengono fino a 60 minuti di video per lato, mentre quelli a velocità fissa, quindi cav, che vengono usate anche per laser gaming stragiochi, più o meno una trentina, 35 minuti mi sembra, di video.
Ok, ok.
Quindi non di più. Di coso, di diciamo, esistono comunque dei laser disc appunto con all'interno dati e tutto, per esempio anche per console come Laser Active, e quindi effettivamente in quel caso lì c'è diciamo, una capacità, mi sembra che fosse anche quella sulle 480-500 megabyte, mi pare.
Ah, ok, comunque insomma stiamo sempre parlando, ovviamente faccio sempre, allora, di solito questo podcast lo ascoltano quelli più o meno di una certa età, però per chi magari un po' più giovane, per adesso noi siamo abituati a terabyte, ma per l'epoca non c'erano ancora la digitalizzazione dell'audio, o almeno a livelli, diciamo, del pubblico. Le foto non erano, cioè i dati che venivano creati erano veramente pochi, di come peso pesavano poco, cioè tipo un'immagine GIF era da tipo 120k, quindi non esistevano film o video in MP4 da 2-3 giga, quindi può sembrare poco, ma 400 mega per l'epoca voleva dire veramente tanta roba.
Sì, infatti, tanto che...
cosa incredibile. Insomma.
Esatto. E, ecco, no, guarda, ho trovato proprio la cosa specifica, sembrerebbe che avessero 324 megabyte per lato.
Ah, quindi, ok, quindi un CD più o meno.
Sì, esatto,
in totale. Di qua.
Sì.
Ok. E quindi insomma arriviamo appunto alla fine degli anni 80 con questi CD-ROM per computer, ovviamente nel senso proprio più letterale del termine, quindi compact disc a sola lettura, perché i masterizzatori erano un po' prestino ancora.
Sì, magari arriveranno molto dopo, ed è esatto, anche il motivo per cui magari oggi tante persone, insomma tanti giovani che si avvicinano anche al mondo del retro computing o ad esempio delle retro console,
sì,
fanno domande tipo: ma perché su, che ne so, sul Sega Mega CD o sul 3DO o sul CDI o su tutte queste macchine qui i dischi non hanno, nel senso, non ci sono sistemi di blocco come poi su PlayStation o Saturn o altre, perché all'epoca un masterizzatore costava tantissimo, quindi era veramente improbabile che riuscissero.
Sì, esatto, era un sistema antipirateria che si basava sul costo eccessivo, cioè diciamo sulla novità della tecnologia. Cioè,
esatto.
Costo eccessivo sia del masterizzatore, che appunto uscì dopo ma a cifre ben molto alte, sia dei supporti vergini e sia dell'inaffidabilità comunque dei masterizzatori, perché c'era sempre il rischio di andare in buffer underground o comunque insomma un sacco di problemi che poi si sono risolti con gli anni, ma all'inizio effettivamente con CD, cioè loro lo pubblicavano su un disco che era praticamente impossibile da duplicare, o se ci riuscivi costava molto di più rispetto al gioco originale. Questo è una cosa che fa strano adesso, però all'epoca era così. E niente, il CD-ROM, al di là appunto anche il lettore comunque non era economico. Io mi ricordo un 2x pagato 450.000 lire. Cifra esatto, fuori di testa, vero?
Esatto, no, considera che io ho trovato un po' di dati, no?
Sì?
In America nell'89 i lettori CD costavano da un minimo di $600 dell'89 a più di $1,200, e si parla appunto di prezzi in dollari dell'89, quindi senza l'inflazione, perché oggi sarebbero molto più alti, ovviamente.
Sono già alti così, cioè,
vero? Immaginati, esatto.
Rapportati, e quindi, diciamo, all'epoca, incredibile. Esatto.
E quindi praticamente all'epoca era una tecnologia ancora molto pionieristica, in pochi ci si avvicinavano e i costi erano folli. Con l'arrivo poi dei primi software su CD, a cui ovviamente hanno contribuito anche i videogiochi, questo è chiaro, piano piano le cose sono poi cambiate, però ci è voluto del tempo, non è una cosa che si è imposta. In realtà, se vogliamo, il primo, non so, cioè, questo penso, insomma, tu, insomma, come esperto tu lo sappi, ma che il primo arrivo casalingo per le masse, almeno in Giappone, per quanto riguarda almeno i giochi su CD, è stato con il PC Engine, famoso PC Engine, che il famoso PC Engine CD-ROM 2 o alla seconda, è uscito poi a fine 1988, e questo è stato il primo esempio di giochi su CD. Ed è considerabile effettivamente, sì, ora non era chiaramente per computer, ma un'espansione del PC Engine, quindi una console, però effettivamente va considerato questo, ecco, questo è giusto.
Esatto, no, beh, giusto comunque, sì, noi stiamo sempre in zona DOS, però è meglio anche fare qualche piccolo riferimento esterno, anche per, diciamo, definire un po' meglio la situazione che c'era all'epoca, perché appunto è cambiata veramente tanto. Quando poi i CD, i lettori CD-ROM, sono riusciti a farsi un po' di spazio, diciamo, nel mercato degli utenti sempre appassionati, però non dovevi essere appunto straricco per prendertene uno, hanno cominciato a uscire anche i bundle con le schede audio.
È vero.
Ti ricordi, c'era il multimedia kit della Creative, che aveva la Sound Blaster con il suo drive CD-ROM, perché stiamo sempre parlando appunto dei computer che avevano i connettori IDE, non sulla scheda madre, ma diciamo sulle schede aggiuntive, sui controller ISA. La scheda audio aveva anche il suo connettore per il CD, perché spesso non c'era posto sulla motherboard del tuo computer. Quindi, adesso penso anche al 386, ok? Magari avevi solo l'IDE primario, e se volevi il CD ti serviva un altro connettore, spesso lo davano con le schede audio, e mi viene in mente appunto la Sound Blaster, ma sicuramente ce ne sono stati di altri modi, tutte le compatibili, diciamo. E c'erano questi bundle con anche, per accattivare ovviamente l'acquirente, anche alcuni giochi. E qui è un po' il tasto dolente, perché io mi ricordo che quando è venuto fuori il discorso esce il CD, tutto questo spazio, io e i miei amici nerd eravamo molto entusiasti, perché pensavamo a cipicchia, cioè con 650 mega chissà che giochi straordinari possono creare. Però i primi, però, diciamo,
però,
che...
Però. Diciamo che allora, diciamo, i primi... Ora, in realtà la storia è un po' particolare, nel senso che inizialmente davvero non sapevano cosa farci. Per fare un esempio, appunto, ritornando al PC Engine CD-ROM 2, i primi due giochi usciti sono Noriko e Fighting Street, che poi sarebbe il primo Street Fighter.
Sì.
Pensate un po'. E Noriko era una visual novel con una idol dell'epoca, Noriko, in cui praticamente noi ritrovavamo un diario di questa ragazza, e dopo un concerto glielo portavamo e avevamo un appuntamento praticamente con lei. E l'altro invece era appunto diciamo una conversione di Street Fighter, eccetera. E in Noriko avevamo delle immagini insomma più o meno digitalizzate, o comunque quindi, e audio ovviamente, sia parlato che musica, appunto suonati direttamente da CD in formato Redbook. Street Fighter era identico alla versione su scheda, quindi quella, sì, diciamo, per il PC Engine, aveva soltanto le musiche in Redbook. Quindi inizialmente queste sono state le offerte, ecco, diciamo un po' questo. Poi sono arrivati piano piano anche i miei adorati giochi a filmati, ma questo è qui Magnum.
Esatto, adesso ne parleremo un po'.
Arriviamo.
Esatto, perché io ti dico, dal mio punto di vista, mi ricordo Screamer per DOS.
Sì.
Che utilizzava lo spazio in più, ovviamente, per avere e andava già in due modalità, 320x200 o 640x480. Quindi,
sì.
Un gioco che in realtà sarebbe stato comunque, vado a memoria, ma secondo me, dunque, era sì, secondo me una quindicina di floppy li occupava. Che 15 floppy, insomma, comunque voglia, cioè da installarli. Quindi,
sì,
abbiamo,
sì,
sto CD, usiamo il CD. Ma aveva la possibilità poi di usare, come hai detto tu prima, le tracce audio suonate direttamente dal disco, che per l'epoca era una cosa veramente incredibile.
Incredibile.
Tra l'altro, con la possibilità, anche volendo, di cambiare CD, di inserire un tuo, quindi tu potevi, che ne so,
sì,
suonare, guidare con un CD tuo di musica, non so, con Michael Jackson, lo buttavi,
esatto,
dentro.
Esatto. Ma infatti oggi, se guardate anche tantissimi video fatti da, diciamo, dai influencer che parlano ai giovani, eccetera, dicono: ma lo sapete che se mettete i giochi, che ne so, per Saturn o per PlayStation o i giochi per PC nel lettore CD, in un lettore sentite le colonne sonore? Sì, davvero, wow. No, effettivamente bene che questa cosa si passi anche a nuove generazioni, però insomma, noi che veniamo dall'epoca queste cose le sappiamo bene, ecco.
Sì, tra l'altro ti faccio un piccolo aneddoto su Castlevania Symphony of the Night.
Sì.
Se tu inserisci il disco nel lettore,
sì,
c'è la voce di Alucard che dice: ha inserito un CD PlayStation nel lettore per computer.
Esatto.
La traccia 1 contiene i dati del gioco, quindi non riprodurla, ma la traccia 2 invece contiene questo bellissimo brano e fa partire un pezzo.
Esatto.
Mi ha sempre fatto morire sta roba.
Esatto, questa cosa è fantastica, che parte un brano specifico, poi in realtà,
esatto,
una,
sì,
sonora, esatto, di Castlevania non è suonata da CD.
No, sono file audio, esatto, è proprio dati, sì sì.
Esatto, ma ce n'è una bonus lì, ecco, fatta,
sì,
apposta.
È molto carina sta cosa,
esatto.
Infatti anche... appunto, in Screamer c'era questo. Adesso mi giro un attimo, guardo qualche altro titolo.
Guarda, fino ai giochi, per esempio, anche su Dreamcast, sì, c'erano tanti, diciamo, tante voci personalizzate. Dicevano: questo è un CD che va inserito solo la console Dreamcast. Però magari erano proprio i doppiatori del gioco e te lo dicevano.
Esatto,
insomma,
sì,
era molto divertente questa cosa.
E è vero, è vero.
E anche su PC è interessante perché i primi tempi, anche proprio i dialoghi erano registrati su CD, per cui tu puoi ascoltarti l'intero script magari del gioco via via ascoltandoti le tracce musicali del CD, che è una cosa fantastica,
sì,
ad oggi, no?
E questo è il gioco, diciamo, stiamo parlando di di una tipologia di giochi abbastanza tradizionale, cioè un gioco che poteva uscire anche su floppy disk, quindi occupava, diciamo, uno spazio, non so, dai 5 ai 20-30 mega, ma hanno avuto il bonus di inserire le tracce audio, perché poi c'è stato anche il salto, diciamo, di qualità, e qua Magnum so che è il tuo campo proprio principale, cioè i famosi giochi in full motion video. Quindi ti chiedo di vai, non a ruota libera, perché sennò ovviamente la puntata durerebbe 12 ore, però spiegaci un attimo, fai finta che i nostri ascoltatori non sappiano bene cosa sia un gioco FMV cosiddetto, vai.
Allora, che succede? Praticamente un titolo FMV, allora, l'idea originale, possiamo dire, come idea, era praticamente, diciamo, nasce dai laser game, no? I laser,
esatto,
game,
esatto,
usciti in sala giochi nei primi anni 80, come abbiamo detto prima, un laser disc è, immaginatevi, per chi non li ha mai visti, un disco della grandezza di un vinile a 33 giri,
esatto,
però,
sì,
appunto, lucido come un CD, con audio analogico o digitale e video analogico, ma letto da un laser, quindi una cosa molto strana, molto strana. Ovviamente questi titoli erano adatti, chiaramente, cioè, venivano creati apposta alla, appunto, alla Dragon Slayer, oppure per fare i fondali magari di un gioco di corse, insomma un po' di tutto, oppure per degli shooter a scorrimento, come ad esempio anche Mac e quant'altro, sì. Oppure quello, appunto, oppure come era Firefox.
Mega Rix? Cioè, ah, beh, Firefox.
No. Sì, appunto,
stai parlando proprio di Laser Game.
Sì, Laser Game, ovviamente.
Sì, Firefox c'era.
Esatto, ovviamente quando arriva il CD-ROM, tanti di questo titoli di questo periodo vengono visti, appunto, come riciclabili o recuperabili per, appunto, essere riutilizzati poi in generale nella, appunto, nel settore poi casalingo su computer o similari.
Esatto, ti interrompo solo un secondo. Tra l'altro, sì. Tra l'altro, ovviamente, tipicamente Dragon Slayer o Space Ace, ok? Però appunto anche Mad Dog McCree,
esatto, e Soci, esatto.
Quindi, convertendolo su CD era veramente arcade perfect, perché convertivi i filmati, quindi tu avevi veramente il gioco da sala giochi però sul tuo computer, mentre magari si sa che, insomma, in quegli anni le versioni, diciamo, casalinghe erano inferiori come caratteristiche alle controparti da sala giochi. Qua invece avevi proprio la conversione perfetta, perché,
esatto, ora una cosa ovviamente diversa da un laserdisc è il fatto che i computer dovevano occuparsi dello streaming dei video, e quindi questo, con i primi lettori CD soprattutto, poteva essere un problema. Non c'era ancora un formato proprietario, e quindi tutti poi cercavano di fare, diciamo, di utilizzare dei sistemi diciamo, per lo streaming del video personalizzati, no? Non c'era, diciamo, un
sì, diciamo che effettivamente la compressione ecco. Video, e sì, potevi avere il video magari un po' sgranato oppure con un frame rate più basso, perché magari non ce la faceva il CD che aveva le caratteristiche, sì, trasferiva dati a, si era 1x150k al secondo, 2x300k, però un video ha un bitrate abbastanza alto, quindi dovevano comprimerlo oppure inventarsi tecniche, come poi magari vedremo, tipo in Rebel Assault,
esatto,
fatto una specie, esatto, di upscaling molto rudimentale, però,
esatto, sì. Esatto, oppure semplicemente fare come veniva fatto all'inizio, i video in finestra.
Questa
era un,
sì,
po' la novità, ecco, i video in finestra. E che succede, appunto, quindi all'inizio, in realtà, per esempio, non so se sai qual è secondo te il primo gioco uscito su CD. Vediamo se
il primo gioco uscito su CD-ROM.
Mm-hmm.
No, sai che non lo so, perché i primi di cui ho sentito parlare sono stati Dragon's Lore,
okay,
e Microids, ma penso che siano già un po' dopo, però.
Esatto. Mm-hmm. Il primissimo, io ho fatto un po' di ricerca, ma già un po'
bravissimo,
lo sapevo anch'io. Certo, se no che chiami Magnum a fare.
Beh, ma infatti ce la facevo esatto, da solo sta puntata.
No, invece no. No, e che succede? Il primissimo gioco, questo in realtà è un gioco da ragazzi, uscito su CD, tra l'altro uscito per Mac e poi pochi mesi dopo su PC proprio, anche per DOS, è praticamente The Manhole dei fratelli Rand e Robin Miller. The Manhole, che cos'è? È un'avventura grafica per ragazzi, in soggettiva, fatta dai due fratelli che poi faranno, qualche anno dopo, un certo Myst. È presente Myst?
Ah, molto!
Si deve a loro, Myst. Esatto, quindi si deve a loro e a Cyan Wars, appunto, la loro casa di sviluppo, il primo gioco su CD-ROM mai uscito, che si sappia almeno. In realtà, volendo essere, diciamo, appunto, a parte quelli per PC Engine, CD-ROM 2 che abbiamo detto prima, ci sono degli altri esperimenti curiosi, magari tanti non conoscono, per esempio almeno tre compilation, anzi due compilation, una uscita sotto etichetta Codemasters per Spectrum e per Commodore 64, non so se lo sapevi,
no.
a fine 88, inizio 89, lo so, questo è, so che ti colpirà,
no,
è
sì.
Una, esatto, però appunto che arrivava con un kit specifico da collegare poi alla porta del nel caso del Commodore 64 alla porta del lettore, quello al drive, insomma, di cassette.
Perché usavi il CD come supporto per, diciamo, l'audio, quindi
leggerlo come fosse una musicassetta,
però
anzi,
con CD,
una cassetta dati, scusa. Sì. Esatto, e quindi il dataset lo sostituivi con un lettore CD e lo attaccavi. Con lo Spectrum lo stessa cosa, con The Masters, e non andò un granché. Ma prima ancora ne è uscita una per il Commodore 64 fatta dalla Rainbow Arts, che questo lo sanno veramente in pochi, sono quelle chicche, no? Esatto, chiamato First CD qualcosa, questa era un po', era la cosa. Quell'altra appunto si chiamava Games Collection on CD, eccetera. Invece questa qui appunto era appunto Rainbow Arts First CD-ROM, First CD Edition, una cosa del genere. E anche questa appunto è di quel periodo lì. Su PC invece nostri, Hold DOS, appunto, come dicevo, è arrivato Manhole nel 1990. The Manhole in realtà era già uscito per Mac su floppy all'inizio, ma però poi è uscito appunto su CD in versione molto più ampliata e con tra l'altro anche il doppiaggio, e anche da noi è arrivato così. E poi dopo questo appunto sono arrivati dei porting da giochi su floppy, come ad esempio Battle Chess, è stato uno dei primi giochi su CD a uscire per DOS, per il nostro buon vecchio DOS. E poi è arrivata Sierra, è stata un'apripista, devo dire, in questo, e facendone poi diversi che sono usciti tra il 91 e il 92.
Sierra, tra l'altro, è stata anche una casa che effettivamente ha spinto molto le periferiche hardware, perché quando uscì la Roland, la MT32 e anche la LAPC, è stata Sierra che ci ha creduto tantissimo e ha cominciato a far musica per questo, perché proprio voleva spingere tanto queste nuove, anche dal punto di vista hardware, quindi non è nuovo, diciamo, a questo sistema di pubblicità, ecco, per...
Esatto, tant'è che appunto i primissimi titoli dicono Sierra, diciamo, usciti su CD per DOS sono Jones in the Fast Lane, che non ho mai visto, Mixed Up Mother Goose,
mi anche dice qualcosa il nome, il primo,
sì. Mixed Up Mother Goose, e Stellar 7 invece sì, l'ho giocato, ho giocato anche il seguito su 3DO, pensa un po', e quindi questi sono titoli del 91. Il problema poi qual è? Che poi hanno cominciato a convertire anche le avventure, ma utilizzando come doppiatori il team interno di Sierra, quindi non doppiatori professionisti, con grandi risultati. Questo è un problema che c'era all'epoca. Ma nel 91 appunto arriva anche un'avventura FMV importantissima della Icom Simulations. Icom Simulation, che erano già famosi per Deja Vu, Shadowgate, eccetera, fanno uscire una versione casalinga di un gioco da tavolo famoso, che è appunto Sherlock Holmes Consulting Detective, che a tutti gli effetti uno dei primi titoli originali usciti solo su CD, almeno per DOS e poi anche altre piattaforme. Eccolo là. Quindi qui siamo nel 91, signore e signori, e qui arriva appunto Sherlock Holmes Consulting Detective, poi uscirà anche un volume 2, eccetera. E qui effettivamente è un'avventura...
Per inciso, gioco da tavolo bellissimo, vi farà sentire un po' stupidi, ma è bellissimo, giocatelo perché è meraviglioso.
E la versione PC che cosa aggiunge? Cioè la versione appunto quella uscita su CD, anzi l'unica uscita su CD, che cosa aggiunge? Cosa presenta? Presenta innanzitutto dei filmati in full motion video con un cast appunto di attori, tra cui appunto attori comunque in gamba, che interpretavano appunto sia il buon Sherlock Holmes che il buon Dottor Watson e più altri personaggi che ruotano intorno a loro, e presentano praticamente tre casi diversi da risolvere, con anche grandi quantità di location e personaggi da visitare, doppiaggio, insomma, belle interessanti. Le tre storie sono The Mummy's Curse, quindi la maledizione della mummia, il soldatino di stagno, The Tin Soldier, e The Mystified Murderess, che... non saprei in realtà come tradurre per bene.
Ce lo teniamo anche in originale.
Ce lo teniamo in inglese, esatto. Il gioco aveva effettivamente un grande budget, perché aveva un budget di circa 2 milioni di dollari, e per l'epoca per un gioco erano tanti, veramente tanti. infatti. E, però insomma, ed ebbe anche un gran successo, quindi si deve secondo me a, a Sherlock Holmes Consulting Detective proprio il grande lancio, ecco, proprio in grande stile del formato, ecco. Anche se sì, sono arrivati altri giochi prima, chiaramente.
No, quello sì, però effettivamente questo è un gioco che poteva uscire anche su floppy, perché al limite tagli tutto quello che all'epoca sì, si diceva multimediale, no? Cioè tagli
sì,
tutti,
sì, sì, sì.
Però non è non hanno messo filmati e doppiaggio e parlato solo per riempire spazi, ma per proprio farti immergere molto meglio e vivere quasi proprio, non dico un film interattivo, però renderti
sì,
molto
sì,
più
sì,
partecipe,
sì,
cioè,
sì,
quindi
sì,
questo effettivamente infatti, ci sta come...
Esatto. E da qui infatti appunto che cosa, perché a livello pratico, visto che non l'ho ancora spiegato, che cos'è un FMV game? È un gioco
giusto,
dove
sì,
la, esatto, la narrazione praticamente viene appunto, dove appunto la narrazione viene portata avanti tramite delle sequenze pre-renderizzate con attori anche in computer grafica, volendo anche in CGI, però diciamo a livello classico, appunto con attori in carne e ossa che recitano in set veri, oppure diciamo con il famoso green screen,
diciamo,
o l'epoca
esatto,
blue screen dietro. Questo
sì,
è un po'
giusto,
l'idea.
Era blue screen una volta, vero?
Esatto, era blue screen. E quindi questo è l'idea dell'FMV, ma nell'FMV game in realtà ci sono tanti generi diversi all'interno, non c'è soltanto un gioco alla Dragon Slayer per esempio che richiede delle mosse giuste al momento giusto, ma ci sono anche avventure grafiche, sparatutto, veramente un po' di tutto, cioè proprio di tutto. E appunto questa cosa qua ben si sposava con questo rapido sviluppo poi dei titoli su DOS, perché in quell'epoca cominciano ad arrivare già giochi cinematografici già di suo. Pensate al primo Wing Commander, che è del 1990, ed era un titolo sì, comunque incredibile, e soci, e da lì poi arrivano poi tutti questi, appunto cioè va avanti sia la tecnologia che permette lo sviluppo comunque di titoli sempre più complessi, che questa, che il CD per i giochi a filmati, ecco.
Esatto, restiamo un attimo in zona avventure grafiche per fare okay, una piccola parentesi Lucas, perché anche Lucas ha avuto un rapporto abbastanza buono con i
sì,
CD.
Sì.
Diciamo che al di là di Full Throttle, che penso che sia il primo ad utilizzare il CD per essere, diciamo, pubblicato solo su CD.
Sì, esatto, è il primo.
Perché
sì,
mi ricordo Sam & Max, che era su floppy, e su CD il CD aveva sì, il doppiaggio.
Esatto, anche Day of the Tentacle uguale.
Day of the Tentacle, esatto, floppy e CD, e CD aveva il doppiaggio. Sì. Le musiche in realtà erano sempre fatte dall'audio del computer, quindi Sound Blaster, Adilib, quello che si aveva.
Sì.
Monkey Island 1 invece aveva la versione CD, aveva la grafica VGA e l'audio suonato, lì c'era scritto dall'orchestra, però secondo me era tipo una Roland che lo suonava, perché è bello ma non
sì,
mi sembra proprio...
No, allora, sì, esatto, diciamo facendo le comparazioni, l'audio in Red Book del primo Monkey Island è preso palesemente dalla riproduzione di una Roland MT3.
Esatto, e quello sì, che ha proprio le tracce audio, quindi io ce l'ho, ma se lo inserisco io posso, vedo tipo, non so, 7-8 tracce, di cui la prima sono i dati, e poi il resto sono proprio le tracce.
Esatto, esatto. E quindi sì. E anche, ecco, a LucasArts si deve anche un'altra cosa importante, che come dicevo appunto, le prime avventure, per esempio, fatte da Sierra, che ne so, che sono arrivate su CD, su DOS, come ad esempio le avventure di Willy Beamish, King Quest 5 sì, o Space Quest 4, spesso erano appunto doppiate da persone interne a Sierra, e quindi erano di qualità molto altalenante. Anche lo stesso Manhole è la stessa cosa, non crediate. Invece LucasArts deciderà di assumere attori e doppiatori professionisti per far doppiare i suoi giochi, come ad esempio Indiana Jones and the Fate of Atlantis, che è uno dei primi, e il risultato sì, si sente, ecco, c'è una bella differenza. Ecco,
infatti, bella differenza. Per esempio, in Full Throttle c'è
Luke Skywalker,
Mark Hamill sì, che fa
certo,
Rick Burger.
Sì, 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 sì.
E anche la voce di Ben, comunque senti che è un voice actor dietro, niente male. Tra l'altro mi sa che ci ha lasciati forse qualche tempo fa,
sì, sì,
recentemente.
Sì,
sì. Quindi Lucas allora partì, si è buttato un po' nel discorso CD, facendo prima il doppiaggio oppure il gioco, magari sì, la versione più VGA con però l'audio suonato su tracce,
sì.
E poi ha cominciato con Full Throttle, che tutto doppiato però nato solo sul CD, e il mio, uno dei miei preferiti, Lucas, è The Dig, che quello in frammezza è quello... Quello proprio fa dello spazio che gli dava il CD un punto di forza, perché riesce a giocare molto bene dal punto di vista dell'inquadratura, dal punto di vista dei cambi delle scene, oltre al doppiaggio chiaramente, però ecco, quello senza le aggiunte che dà il CD, secondo me un po' ci perderesti come atmosfera.
Sì, sì. Ma anche lo stesso Full Throttle, insomma, ne perderebbe parecchio.
Sì.
Però, appunto, però sì, The Dig in particolar modo, perché è proprio bello come, diciamo, come, cioè, è proprio un titolo, un'avventura dove il CD è fondamentale,
esatto,
per l'esperienza, sia appunto per le tante location, per i dialoghi. Lì tra l'altro è tutto un cast di attori professionisti,
sì, assolutamente,
esatto, tra cui tra l'altro, se non mi ricordo male, spicca il buon Tim Mille di Terminator 2, ovvero Robert Patrick,
sì, giusto, esatto, esatto, è vero, esatto, è vero
che doppia in inglese Boston Law, eccetera,
sì.
e niente, per cui insomma diciamo che a partire, come ho detto, dal 91, diciamo, anche se il primo gioco appunto è di fine 89 e inizio 90, ma diciamo a partire dal 91, più che altro dal 92, il CD inizia a essere usato in modo un po' più importante anche su, appunto, anche su PC. Ovviamente non abbiamo detto però quali sono i titoli che cambieranno e che porteranno veramente le persone a spendere cifre importanti,
sì,
per comprare effettivamente un lettore CD, perché appunto ho detto ci sono dei buoni esempi come Apripista, ma appunto Sherlock Holmes Consult Detective volumi 1 e 2, ma appunto ci sono altri che sono fondamentali, io direi più o meno 3, se vogliamo, che sono usciti tutti nel 93, per me sono questi quelli più importanti, e solo su CD ovviamente.
Vediamo.
Primo, esatto, vediamo se siamo d'accordo.
Vediamo se siamo d'accordo, vai.
Vediamo se siamo d'accordo. Il primo in realtà l'ho citato io prima, perché è degli stessi fratelli che ci hanno, dei fratelli Miller, che ci hanno appunto regalato Manhole, ed è ovviamente Myst è stato un titolo che sia su Mac che su PC DOS ha portato una grandissima fetta di utenza ad avvicinarsi a questa nuova tecnologia, quindi Myst è stato senza dubbio un CD-ROM seller, ed è un'avventura ovviamente in prima persona, molto, sì, cervellotica, che sicuramente su floppy non sarebbe potuta mai stare, anche per la quantità di location e tutto, chissà.
No, magari su 55 floppy, ma a sto punto diventava veramente...
Esatto, anche togliendo... Esatto. In realtà le sequenze in full motion video sono molto rare, quindi non è un gioco che fa di quello il punto di forza, però quello, sì, che fa l'esplorazione e tutto il resto. Poi a me non piace particolarmente... per il tipo di enigmi logici che offre, quindi è una cosa che non mi è mai entusiasmato in avventure grafiche.
Quello, sì, allora, l'avventura grafica perde di interesse quando l'enigma da risolvere è, cerco di capire chi l'ha creato questo enigma, cosa voleva che io facessi, perché delle volte sono illogici, ma ok.
Oppure in stile settimana enigmista,
esatto,
che
sì,
non ho mai sopportato più di tanto. E però comunque Myst ha avuto un impatto come nessun altro,
sì,
un titolo convertito ovunque, però appunto su PC ha avuto il suo grande coso. L'altra è sempre un'altra avventura grafica, ovviamente è il buon vecchio The Seven Guest, che
poi The Seven, sì, Guest, mi ricordo, pagine di pubblicità sulle riviste,
sì,
vero?
Sì, cioè... sì. E lì, esatto, e quello è proprio un gioco dove il full motion video, sia per le sequenze appunto in computer grafica, che sono quelle poi di raccordo all'interno di questa casa in cui siamo stati invitati da Stauf, dal dal malvagio giocattolaio scomparso, e eccetera. Tra quello e le sequenze con attori, non attori proprio bravissimi, devo dire, però, eccetera. Però insomma, creava un bel connubio, aveva una certa atmosfera, anche qui purtroppo enigmi molto alla settimana enigmistica, ma il gioco in sé aveva senza dubbio una bella presenza. Sì. E poi, ultimo, ovviamente, quello che hai citato tu prima, ovvero Rebel Assault. Beh, Rebel Assault, come si può non dargli l'importanza, insomma, l'importanza che merita, ecco.
Rebel Assault, io ho sempre detto, era praticamente portarsi Guerre Stellari in casa. Perché
sì.
C'era già X-Wing, però X-Wing era più simulativo, la grafica era quella che era. Lì, io mi ricordo, l'ho visto in un negozio per computer, quindi vedevi questa intro, cioè io sono rimasto a bocca aperta, da grande fan di Star Wars anche. E il gioco, pur essendo una... spara tutto sui binari, ma proprio binari anche belli, vero? Esatto. Bloccati.
Un rail shooter. Sì,
super.
Che tra l'altro ho finito con l'amico Coach, che salutiamo. Esatto,
salutiamo il grande Coach.
Esatto, in live. È stato molto bello il giocarci in live con Coach, che osservava basito le mie performance. È stato divertente.
E Rebel Assault ha spinto tantissimo, tant'è che poi è uscito il 2... con gli attori veri, con molto più full motion video. Io sono un po' più affetto per l'uno. Però
io
il
invece
è stato...
sono più legato al 2, penso. Anche perché il 2 è quello che ho giocato prima dei 2. E poi perché comunque io proprio, essendo anche legato al mondo cinematografico,
giusto.
Chiaramente la parte con gli attori e tutto, nei giochi a filmati spesso non erano attori particolarmente capaci, va detto, è un altro lato per cui amo gli FMV Games, ma a volte invece la recitazione era di buon livello. Ora, in Rebel Assault 2 non era chissà che, però l'atmosfera di Star Wars c'era. Tra l'altro era anche la prima volta che venivano riutilizzati i costumi originali della trilogia, appunto, classica.
Sì.
Esatto, davanti a una cinepresa a 35 mm, insomma, quindi non è poco,
No, ma infatti, ma guarda, io ti dico, dal punto di vista tecnico e del gioco, cioè, è fatto veramente bene. Ci sono delle scene che si sembrano proprio quasi degli spezzoni del film, solo che io, avendo giocato il primo, e ho anche degli aneddoti da raccontare, ma questo magari non è.
No, vai, invece sì, è bello.
Allora, beh sì, effettivamente si può anche raccontare. Allora, prendo Rebel Assault 1, lo vedo, lo compro. Anzi, no, prima compro un CD-ROM, un Philips 1 per, col il cassettino, e entrava e usciva manualmente.
Bellissimo.
Guarda, tra l'altro... avevo solo un problema, che dal punto di vista meccanico era molto scadente, quindi non andava benissimo questo lettore CD. Gli avevo dato 300.000 lire vendendo 4 banchi di memoria RAM da 1 mega. Però volevo il gioco. Prendo il CD, metto a casa, compro il gioco, il negoziante mi chiede: lo sai che va col CD, vero? Io sì, che lo so. Sai, con quel sorriso come per dire, cavolo. Vado a casa, lo inserisco. Il gioco a fatica comincia a partire, comincia la prima missione e si blocca. Si blocca, allora controlla, tira, prova, niente, il CD, io provo altri CD, dopo parleremo anche in chiusura della puntata degli altri usi che ha avuto il CD-ROM sotto DOS, comunque provo altri CD, alcuni vanno, alcuni no. Vabbè, CD-ROM fa quello che può, ma io volevo giocarci. Il negozio di computer che stava a 10 km da casa mia aveva dei computer col CD e io ogni sabato, io avevo capito come funzionava il gioco, ok? Io ogni sabato andavo giù con una ventina di floppy e copiavo una missione alla volta su floppy, facendo un multivolume con lo zip, arrivavo a casa, lo decomprimevo e mi giocavo una missione alla volta di Rebel Assault.
No!
Sì!
Incredibile sta cosa.
Eh sì, alcune missioni bellissime, altre tipo quando sono andato a casa con la missione di quella a piedi, che secondo me è la peggiore, è stata una settimana brutta, perché
ecco.
Mentre invece la quarta, quella che fai il primo assalto allo Star Destroyer,
sì,
quella è stata la mia missione preferita, bellissima. In assoluto,
sì. Cioè. Ma invece quella che io odio di più è quella all'interno del sistema di caverne SWAT, quindi quello davvero
sì, sì,
quello veramente mi ha sempre devastato. Cavolo, tant'è che anche durante la diretta con coach, anche c'è il fatto che purtroppo usavo un pad che non era proprio adatto a questo tipo di cose, sì. Ci vorrebbe un joystick
analogico proprio, perché devi dosare attentamente la direzione, insomma.
Esatto, sono morto un sacco di volte proprio solo in quella parte lì, infatti ero un po' irritato, motivo per cui
limite, guarda, potevi farlo partire col cheat, così poi semplicemente saltavi il livello, ma...
No vabbè, però non era giusto nei confronti di chi guardava, poi alla fine siamo arrivati in fondo. Okay. E l'importante è quello, però appunto sì, però insomma hai fatto veramente una cosa impressionante, devo dire.
Sì, tanto era il desiderio di giocare a questo gioco bellissimo, e comunque lo gioco ancora oggi con grande affetto, perché è proprio bello.
Sì, sì,
però sono, direi che sono abbastanza d'accordo, sai, sui titoli, sì, direi proprio di sì, anche perché io sono legatissimo a Mega Race.
Ah certo, perché... c'è anche Mega Race, perché anche lui andrebbe considerato, che è sempre del 93 tra l'altro.
Ah ecco, sì, vedi, questo qua è un gioco di guida su binari, che sembra, vabbè, tipo la pista scorre, noi dobbiamo evitare le altre macchine, ma la cosa bella è proprio, sono le scene di intermezzo che sono molto divertenti,
sì.
Con Lance Boyle, che praticamente... c'è in questo futuro, c'è questo sport un po' tipo, cos'era l'implacabile, quello di Schwarzenegger, che
sì.
C'è questo sport all'ultimo sangue, c'è questo presentatore tutto fatto a modo suo che fra una gara e l'altra, ecco, racconta delle cose. Quindi Mega Race secondo me è riuscito anche abbastanza bene, e poi ci manca anche quell'avventura grafica che è uscita su 7 CD, cioè...
Ah sì, quella è arrivata un po' dopo, però sì. Si va considerata, dai. Consideriamola, ovvero un certo...
Dove va l'accento?
Fantasmagoria
o fantasmagoria?
No, è fantasmagoria.
Fantasmagoria.
Esatto, che... come qualcuno per prendermi un po' in giro a me mi ha detto, ah, dovresti fare una nuova avventura chiamata Fantasmagori, ecco. Quindi questa proprio extra, esatto, comunque sì. Esatto, e ho detto vabbè, tanto gli FMV Games mi piacciono, ok, diciamo, mi metto la filmo.
io te la comprerei.
Ok,
la comprerei. Vicino a casa mia c'è un locale, il proprietario si chiama Antonello, è soprannominato Tony. Mm-hmm. E lui fa il gin Tony.
Ah vedi, perfetto, quindi a posto.
Madonna, cioè, se Fantasmagori, cioè million seller, solo mio, perfetto, però tra l'altro.
Sì.
Comunque Fantasmagoria, perché si era a un certo punto ha detto, belli CD, ma io vi faccio vedere che uno non basta, e ci fa questa avventura horror su 7 dischi.
Esatto.
Esatto. Molto bella, molto cupa, ed è, sì. Tra l'altro, questa qui full motion video, quindi diciamo che fondali fissi, il movimento dei protagonisti è un filmato ritagliato praticamente, quindi c'è
sì.
Tipo la protagonista che si chiama Adrienne.
Adrienne.
E poi ci sono delle scene molto crude, io non ricordo all'epoca roba così
qualcuna,
forte,
sì.
Molto prima di Resident Evil stiamo parlando,
sì,
cioè,
sì.
Quindi
sì.
Con attori veri, queste scene al limite del gore, giusto per restare proprio nel...
Esatto, quindi vedi,
abbastanza forti, che però sì. Ha avuto un enorme successo, cioè
esatto,
io la ricordo proprio...
Esatto.
Anche no, dal punto di vista, diciamo, cioè, se ne parla anche perché appunto era molto violenta, quindi sai,
sì,
nel bene
sì,
o nel male,
no,
la pubblicità
perché
la
c'era, fai. Esatto, c'era all'interno una buona componente di violenza e anche una componente comunque di sesso molto soft per gli standard
sì.
Odierni, ma per l'epoca effettivamente toccava sì. Temi tutt'altro che leggeri. In realtà
infatti.
Appunto... I giochi erano già capacissimi di raccontare storie mature, adulte, all'epoca, insomma, pensiamo, che ne so, anche a Dreamweb di qualche tempo prima.
Bellissimo, tra l'altro, che faccio un breve appunto, è diventato freeware, quindi
sì,
se andate
sì,
su ScumVM
sì.
Ve lo scaricate completamente gratis, legalmente. Ah, cavolo, poteva portarlo Coach? Adesso glielo dico, guarda, potete portare...
glielo suggeriamo.
Esatto, la prossima volta porti Dreamweb. Esatto. Sì, quindi temi molto forti, molto, sì. Molto importanti.
Esatto. E poi insomma, da lì comunque insomma ne sono usciti veramente tanti. Ora ti posso dire, per esempio, uno dei primi grandi giochi epici, se vogliamo, su CD, per esempio, è il terzo Wing Commander, che è uscito nel 94, Wing Commander 3 Art of the Tiger, che su 4 CD comunque anche quello, e anche quello veramente presenta una storia fantastica unita a un cast veramente diciamo d'eccezione, tra cui appunto il buon Mark Hamill.
C'è sempre Mark Hamill, esatto.
Joris Davis, Malcolm McDowell, insomma, veramente un team di attori tripla A, recitazione molto buona, storia molto bella, insomma. Sì. Per cui, insomma, nel senso,
grande
diciamo
classico
che,
Wing Commander,
esatto, e quello esatto è anche utilizzabile per far capire, per esempio, che i giochi a filmati in realtà possono essere anche profondi e interessanti. Quello in realtà è un simulatore di volo spaziale, sì, con appunto inserita all'interno una trama e tutto un contesto, in quanto sono 2-3 ore di filmati lungo tutto il gioco, però è interessante, con anche qualche via, insomma, qualche scelta da fare all'interno, anche morale, insomma, alcune cose molto interessanti, ecco. Quindi diciamo che
cavolo, non abbiamo detto il primo Dune anche.
Assolutamente, è vero,
il primo Dune,
che
sì,
però
molto bello.
È uscito anche su floppy in realtà.
Davvero?
Il primo Dune mi sembra di sì. Sì, perché c'è anche sua amica, quindi presumo proprio che
perché
ci sia anche
due
su
sì, che erano strategico, ma l'uno,
sì,
mi ricordo su Mega CD. Su Mega CD,
sì,
sicuramente, perché ce l'ho qua.
Certo, ma c'è su CD anche per PC, certo. Sì, chiaro.
Anche su floppy era uscito. Quindi
sì, anche su floppy.
Quindi praticamente manca, tutte le parti, diciamo, quando sei sull'ornitottero, che vedi che vai sul pianeta, ecco, ok. Sì. Ma pensavo che fosse solo CD, vedi.
Sì, come per esempio io non ho citato uno dei miei giochi del cuore, perché è stato anche uno dei primi che ho giocato su computer a casa di un amico di famiglia, che è ovviamente il primo Inca. Il primo Inca...
Aspetta, attenzione, Cocktail Vision qui...
Inca, anche due,
Lost in Time, cavolo.
Lost in Time, esatto. E appunto, per esempio, il primo Inca è uscito su floppy, ma anche su CD, dove in realtà aveva poco in più rispetto a... Però aveva il suo, ecco, aveva
anche
il
quello
suo...
Era, il 2 mi ricordo che era anche quello, era molto presente sulle riviste Inca 2,
Viracocha, e
me lo ricordo,
il 2,
molto
esatto. Il 2 in realtà aveva fatto un po' un bilanciamento, perché è uscito sia su floppy che su CD, e quindi aveva meno sequenze, per esempio, con gli attori, o comunque mascherate meglio, sia per funzionare bene anche su appunto dei CD-ROM a 1x, chiaramente, anche perché almeno non si dovevano ammazzare nel fare, diciamo, nell'arricchire, esatto, con la versione CD, esatto. Però insomma
diciamo che di giochi hanno, dopo un primo momento che appunto gli sviluppatori non sapevano bene come usare tutto questo spazio in più, hanno trovato la loro zona di comfort tranquilla, tante avventure grafiche, tanti altri generi, però diciamo che ecco, nell'epoca DOS più o meno la faceva da padrone, ma il doppiaggio, le animazioni, e le musiche, ecco. Solo ovviamente dopo, andando avanti, Windows 95-98 hanno cominciato a riempire, tipo mi viene in mente Baldur's Gate 6 CD, roba, quindi poi effettivamente sì, però all'epoca ecco, questo era un po' l'utilizzo principale, e direi comunque con ottimi risultati, perché veramente dei bei giochi.
E tra l'altro, ecco, si deve anche in questo periodo, poi diciamo tra il 93 e il 94, l'arrivo per esempio dei primi giochi doppiati in lingua italiana, sempre tramite il CD, perché anche questa era una novità per l'epoca. Oggi in realtà sono passati di moda abbastanza, però per ovvi motivi di costi, soprattutto per esempio nelle avventure grafiche, oggi per motivi di costi si tende a non fare più il doppiaggio in italiano da un bel po', ma appunto all'epoca era una grande novità, e per esempio uno dei primissimi credo sia stato sono i titoli per esempio della CTO, primissimo, credo uno dei primi sia stato Inca 2, tra l'altro con pessimi risultati,
molto brutto,
il doppiaggio è terribile,
è abbastanza,
mentre invece il doppiaggio italiano del primo Inca è molto buono, ma l'ha fatto la Philips solo per la versione per CDI, quindi in realtà noi non l'abbiamo visto su PC, e quindi peccato. Quello purtroppo ce lo siamo persi. rispetto al secondo è un miracolo. Il secondo è veramente orribile. Poi dopo la CTO ha corretto il tiro con un altro paio di scivoloni giganti, soprattutto con i giochi LucasArts, è molto migliorata dopo, da Full Throttle in su, mi pare, perché sì, Day of the Tentacle ancora no. Sam & Max aveva il doppiaggio italiano, mi sembra di no.
Sì, no, aveva il doppiaggio italiano con a vari dialetti, risultati abbastanza altalenanti, però tutto sommato io lo considero un buon doppiaggio.
Ecco, non l'ho mai sentito in italiano, mentre sì, Full Throttle l'ho giocato proprio in italiano. Sam & Max mi sembra di non averlo mai sentito in italiano.
No, no, quello è proprio uscito nella versione, quella appunto della CTO, quella, la collection, sai, quello di cartone.
Sì.
Full Throttle, pensa che io l'avevo giocato in inglese, una versione col doppiaggio in inglese, ma il testo in italiano, come in The Dig.
Ok.
E sebbene il doppiaggio italiano sia fatto bene, io però ho l'orecchio su quell'inglese di Full Throttle.
No, ci credo. Io mi ricordo sempre ancora con affetto nel doppiaggio italiano di Full Throttle, un venditore che c'è nella parte finale del gioco, un accento romagnolo, che se gli fai le domande tipo su una maglietta ti fa 100% cotone, così è fantastico. Se qualcuno se lo ricorda, insomma, credo apprezzerà.
No, allora posso, mi sa che potrei rigiocarmelo.
Italiano apprezzare.
Sì. Anche Coso poi era doppiato bene, ma qui siamo già in zona Windows. Grim Fandango anche aveva un buon doppiaggio in italiano.
Siamo già molto più avanti.
Sì, però sì.
Anche lo stesso Mist poi è stato doppiato, per esempio, in italiano, con buoni risultati. Ovviamente solo su PC, le altre versioni sono in inglese, cioè, o comunque in altre lingue, ma non italiano. Per cui insomma, poi dopo, da qui in avanti, insomma, abbiamo visto un po' di titoli. I doppiaggi in italiano sono sempre stati un po' altalenanti in questa fase storica, però a volte ci hanno regalato, devo dire, delle perle anche quando non sono particolarmente belli,
Sì, diciamo che si vede il bello anche magari appunto nella particolarità, a parte quello di Inca 2, che quando l'ho messo rimasto un po' scioccato.
Comunque,
perché
è pessimo anche quello in inglese, quindi puoi... L'unico buono è in francese, che io mi ricordo.
Vedi. Direi di arrivare alla fine, quindi di concludere la puntata parlando degli altri utilizzi che poi i CD-ROM hanno avuto sul discorso DOS. Quindi, dopo questa corposa parentesi sui giochi anche FMV, alla fine su archive.org c'è un utente, magari poi metterò il link sotto, che sta facendo il rip di un sacco di titoli di roba uscita su CD-ROM, e ce n'è a migliaia. Principalmente cosa sono? Sono shareware, raccolte di shareware, librerie di suoni.
Sì, assolutamente, sì.
Foto stock, quelle che adesso sarebbero stock, una volta uscivano su CD.
Sì.
Perché voi su un CD potevate avere quelle un centinaio di foto che potevano servirvi appunto per anche i primi siti, o anche, diciamo, per abbellire, insomma, documenti o quant'altro, e spesso si raccolte di file che si trovavano nelle varie BBS.
Sì.
Anche qui io mi ricordo ne avevo un paio, perché all'epoca il modem non ce l'avevo e connettersi costava uno sfacelo, e quindi tu andavi a prenderti il tuo CD sperando che dentro, insomma, ci fossero delle cose carine. Io ho varie raccolte di shareware, tipo quelli della Cica, famosissimi, tutti suddivisi per, diciamo, generi, e altri anche per Windows 3.1, che il buon Magnum non lo apprezza, ma lo porterò anche...
Un giorno apprezzerò,
Un giorno apprezzerai. E dopo, adesso ovviamente... È una realtà, però tanto successo hanno avuto tanti CD con le cose sporcaccione, perché alla fine
effettivamente
è stato spinto tantissimo anche su quel discorso lì, però ci sta alla fine, le raccolte c'erano e hanno avuto un discreto successo anche appunto su questo utente di archive.org, ne sta postando veramente tantissimi. E non per ultimo, tutti si ricorderanno le Twilight.
Sì.
Cosa molto importante.
Esatto. Ma tu, e tu pensa, una cosa interessante, la mia prima raccolta di software pirata precede le Twilight, che mi fu data da un amico su un CD, tra l'altro dorato, della Yamaha, dove c'era dentro, e credo fosse stato fatto nel... tra la fine del 95 e inizio 96,
sì.
E lui praticamente me lo fece fare apposta, proprio perché mio padre aveva comprato il computer con il lettore CD,
sì.
A inizio 96, e mi fece questo CD Yamaha, dove all'interno c'erano un sacco di giochi, in realtà nelle versioni floppy ovviamente, però raccolti all'interno in cartelle, e dentro c'era tantissima roba. È stato il mio primo approccio con titoli che ne so, come appunto per esempio Doom e Doom 2,
sì.
Con per esempio come era 1942, che è quel ma non quello arcade, la simulazione, quella bellica della seconda guerra mondiale, della Magnus.
Ok, sì, ho capito qual è.
Lì, sì, quella.
E c'è anche la versione arcade, che è uno sparatutto classico. Ma
sì, so. Sì, esatto. No, ma io sto parlando di quella della Macross.
Sì, sì, sì.
Il primo Grand Prix, insomma, e poi tutte le avventure, da i primi Monkey Island a Legend of Kerandia e quant'altro.
Belli, mamma mia, che bella,
coso, com'era? Innocent Until Coat, altra avventura storica.
Cavolo,
oppure...
sai che anche quello forse è diventato freeware.
Penso di sì,
E anche The Flight of the Amazon Queen, mi
sì,
pare,
quello,
che
sì,
quello è freeware.
Sì, quello... Esatto, e poi c'era coso, quello Curso Vencianti, che a me aveva fatto un certo effetto,
sì.
Quando l'avevo provato la prima volta, sì.
Sì, adesso mi dice qualcosa?
È la prima avventura della Core, quella poi dagli stessi, e poi faranno Universe, che è molto più bella, ma anche meno, insomma, cioè non molto ricordata.
C'è un vago ricordo di Curso Vencianti.
Sì, Curso Vencianti non è bellissimo, però anche quello è un titolo molto simpatico da, insomma, da rivedere, ecco. Poi magari appunto non è un capolavoro, però, per cui vedete, sono serviti anche quelli, ovviamente. Come si diceva, in quell'epoca 94-95 iniziano a diffondersi i primi masterizzatori in giro, tant'è che chi l'aveva all'epoca ha fatto sicuramente fortuna, e infatti poi hanno cominciato a uscire dei sistemi di protezione anticopia, proprio perché i costi si abbassavano, e quindi sia i dischi vergini che tutto il resto diventavano più, insomma, più
poteva
abbordabili.
Poteva cominciare a diventare conveniente il fatto di, per compriamo un gioco, come è successo con Formula 1 Grand Prix 2, sempre quello di Crammond,
sì.
Mi ricordo che l'abbiamo preso in tre, e un nostro amico aveva la possibilità di fare delle copie, e lui dopo l'avevamo diviso, insomma, ecco, però si parlava già di un 15.000 lire a CD, quindi
sì.
Cominciava a convenire, infatti quello poi si fa tranquillamente, e dopo invece appunto, quando sono abbassati ulteriormente anche i masterizzatori, sono cominciati a diventare un po' più di pubblico utilizzo, e le varie protezioni anticopia e così via, anche garantite poi dall'abbandono del DOS per i sistemi Windows, quindi
certo,
poi non è più uscito niente. Tu sai qual è l'ultimo gioco uscito su CD per DOS? Io non avrei idea.
È molto difficile, non è facile. Allora, tra gli ultimissimi usciti, ma
non so,
allora, io per esempio tempo fa ho giocato a Chasm the Rift, che era effettivamente pensato per DOS, ed è del 97,
abbastanza pesante anche quello come
esatto. No, oddio, cioè come cosa, sì, in realtà il motore era molto veloce, perché era pensato per girare anche sui 486 di fascia alta, quindi insomma quello sì, era pesante come tema, come
sì,
ambientazione.
Sì, me lo ricordo, bello cupo, bello...
Sì. Guarda, l'ho anche recensito appunto come Magnum...
Sì.
Sul blog, insomma, sul sito di Game Revs, quindi sì. Quindi anzi, la potete leggere e cercarlo anche in forma moderna, se volete, ma antica, su DOS è meglio, su CD, sì. Ovviamente. Ci mancherebbe. E poi non lo so, in quell'epoca
Dark
lì.
Dark Forces di che anno è?
Il primo è del 95, il secondo è del 97, ma era già sotto Windows.
Sotto Windows, sì.
Sì,
non so,
mi
comunque...
sembra. Non lo so, che gli ultimi titoli penso siano titoli di fascia un po' più bassa. Dovrebbero essere verso il 98-99, penso, però è roba di fascia un po' più, cioè nel senso, anche titoli più indipendenti, magari più piccoli. Grandi release nel 97 ancora sotto DOS non è che ci fosse effettivamente tantissimo.
No, perché per dirti, sto guardando qua nei miei dischi, ho Diablo che era per Windows, però l'ultimo Warcraft 2 era per sì, DOS, ma mi sa
però
che...
Però è del 95, sì.
Ah, ecco, vedi, anche quello, quindi... Ok, dai, diciamo che però, grosso modo, sì, fine degli anni 90, poi c'è stato l'abbandono del CD-ROM da parte, cioè l'abbandono del DOS e quindi poi di conseguenza.
Sì, esatto, esatto. No, e ora appunto non stavo pensando, però effettivamente è vero, insomma, è un po' difficile dire, però effettivamente buona parte dei titoli si erano o erano misti o si erano comunque spostati in ambiente Windows, quindi questo indubbiamente, ecco.
Sì, ne sto pensando anche al primo Quake che aveva il CD per la colonna sonora, però anche quello mi sa che siamo nel 95.
6, sì, sì. 96. No, ma per esempio, a livello di sparatutto, sicuramente siamo andati avanti, perché io mi ricordo diversi giochi basati sul build engine, quindi quello utilizzato per Duke Nukem 3D, eccetera, sì, che sono anche post 97 o 98. Per esempio, uno era World War 2 qualcosa, che l'ho finito anche qualche anno fa, tra l'altro, che è abbastanza brutto. Che dovrebbe essere addirittura del 99, se non mi ricordo male, pensa te.
Ah,
quello, eccolo, World War 2 G si chiama, ed è del 1999, ed è sotto DOS, è su CD sotto DOS.
Però, vedi, ottimo.
Non è un granché, te l'assicuro, l'ho finito, quindi posso dire, posso dirlo con cognizione di causa, però effettivamente quello è del 99, quindi ancora qualcosina usciva, esatto.
Cioè. Ok, però insomma, diciamo che comunque sì, proprio fine anni 90, il picco è proprio stato a metà degli anni 90, dove c'è stato proprio il boom un po' di tutto quanto, insomma.
Sì, infatti, però insomma quello ci sta, ecco, ci sta. Okay. La cosa importante è che comunque di giochi DOS su CD che fossero versioni migliorate di quelli presenti già su floppy, che fossero titoli invece che sfruttavano il CD in maniera essenziale per grafica, musica e doppiaggio, o appunto proprio gameplay come gli FMV, cioè con gli stile FMV, effettivamente ne abbiamo avuti tanti, e oggi c'è una libreria sterminata da approfondire, ecco.
Assolutamente sì, e secondo me buona parte di questi sono giocabili, cioè non sono invecchiati neanche poi così male.
Insomma,
ovvio, devi avere comunque l'occhio sul retro game, però ecco, ho visto, secondo me non sono poi così male.
Non ci trovo niente di male, infatti.
Vedi. E direi che all'alba dell'ora e 10 di registrazione possiamo facciamo una puntata veloce così. E invece poi, quando si parla di CD, non è che si può... Ah, aspetta un attimo, siamo a 71 minuti. Questa puntata può stare anche sul CD, pensa un po'.
Wow, perfetto!
Verrà distribuita su CD nelle migliori edicole.
Sotto forma
di cose. E quindi niente, io saluto il grandissimo Magnum e lo ringrazio tantissimo per essersi prestato a essere mio ospite in questa puntata sui CD sotto DOS.
Anzi, guarda, grazie a te di cuore per l'invito, era tanto tempo e speravo di venire, perché comunque sei un eroe del buon Magnum e quindi eccetera. Anzi, ora poi vabbè, abbiamo anche altri progetti in futuro, però in video questo.
Sì. Però almeno, esatto, almeno cominciamo a farli, cioè, perché esatto, tra varie cose, varie vicissitudini c'è sempre...
E vabbè, ma quello è anche normale, sono diciamo...
Però dai, almeno cominciamo con questo, poi vedrai che andremo anche sugli altri. E niente, io vi ringrazio per aver ascoltato la puntata fin qui. Un caro saluto da Illy e da Magnum e alla prossima. Ciao!
Alla prossima, ragazzi!
Questa puntata di Facciamo Dos Chiacchiere termina qui. Io vi ringrazio tantissimo per averla ascoltata. Io e Magnum speriamo di non avervi annoiato, ma insomma, ripercorrere tutta la storia del CD per DOS in un'ora è stata un'impresa abbastanza ardua, ma non volevamo essere troppo prolissi.
Io vi ricordo il mio canale YouTube dove usciranno i video su DOS appena finito l'8 Bit of Christmas, insomma un sacco di contenuti che spero di continuare a proporre con regolarità. Vi linko anche il canale Telegram se volete le notizie che poi mi dimentico di postare, oppure se volete chiacchierare con me e con un altro piccolo gruppetto di amici, e vi do appuntamento al prossimo episodio di Facciamo Dos Chiacchiere, che come al solito uscirà quando uscirà. Dal vostro Ilie è tutto, un altro caro saluto e alla prossima, ciao!